Allora, appunto, la situazione che riguarda l'inchiesta portata avanti da Padalino rispetto al progetto milionario che aveva portato di fatto allo sgombero del più grande campo rom della città di Torino, in campo rom, come dire, illegale, quello di Lungostura Lazio. Inchiesta che è di nuovo tornata agli onori della cronaca, in quanto tra gli indagati c'è anche Curto, che è un personaggio molto noto negli ambienti politici locali, e oltre a lui anche i fratelli Forte, di cui uno dei due presidente di appunto di farmacie comunali. E insomma, vorremmo dipanare un po' la matassa di tutta questa inchiesta, che ha un che di grottesco, in quanto partita cioè, da un esposto di Maurizio Marrone, legato appunto proprio a malaffare all'interno di questo progetto, e che poi è stata portata avanti da Padalino, un noto personaggio per tutti gli ascoltatori della radio, e che in qualche modo continua però a vedere coloro che sono stati oggetto di fatto di questo progetto di sgombero, perché si è trattato di fatto di questo, come solamente, diciamo, elemento di sfondo, e sempre oggettificati e mai soggetti prendenti diciamo parola. Di tutto questo vorremmo parlare con Cecilia Vergnano, che abbiamo raggiunto a Barcellona, e che oltre ad aver seguito in prima persona appunto le vicende che avevano portato allo sgombero di Lungostura, è anche autrice di alcuni articoli analitici in merito alla situazione. Quindi per questo vorremmo provare con lei a dipanare la matassa di una vicenda che è sicuramente molto grottesca. Cecilia, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Ciao. Ciao. Allora, sì, partirei proprio da, se ci vuoi dare qualche dato in più sulle notizie proprio di questi giorni, cioè sull'inchiesta, e chi sono le persone coinvolte, da appunto, vabbè, Giorgio Molino a personaggi come Oliviero Alotto, piuttosto che Matteo Saccani, insomma, chi sono i protagonisti di questa inchiesta?
Ma io quello che ti posso dire è che sì, insomma, alcuni di questi personaggi sono noti nell'ambito del terzo settore torinese, delle organizzazioni no profit e cooperative sociali, e sono quelli che generalmente tradizionalmente ormai da più di una decina d'anni si occupano della gestione degli appalti riferiti ai campi rom, sia quelli legali sia quelli informali, e con in più l'apparizione di personaggi nuovi come questo appunto Giorgio Molino, che è stato definito dalla stampa in più di un'occasione come il RAS delle soffitte, ovvero un un multiproprietario immobiliare che ha approfittato in più occasioni della necessità abitativa di persone indocumentate, di migranti e persone in condizioni di fragilità per speculare appunto su questa necessità, ammucchiando persone nelle soffitte. E nel caso del progetto dello sgombero di Lungostura Lazio, Giorgio Molino ha avuto un ruolo, in quanto era uno dei proprietari dei vari immobili in cui sono stati ricollocati, tra virgolette, ricollocate molte famiglie, immobili fatiscenti, immobili dichiaratamente non adatti all'abitabilità.
Ecco, ti interrompo un attimo proprio per partiamo dal progetto, ricordiamo un attimo i contorni di questa, sì, di questa operazione, che appunto ha visto per la prima volta, come dire, un po' uno shift, no, a livello sia di discorso che di pratiche, in cui si è tematizzato uno sgombero in termini di diciamo accesso alla cittadinanza, fondamentalmente.
Sì, lo sgombero di Lungostura Lazio è stato travestito da sgombero sociale, fondamentalmente, ovvero a metà strada tra un progetto di rialloggiamento e uno sgombero tout court. Questo è stato possibile perché c'era una grossa somma di denaro, di stanziamenti del Ministero dell'Interno disponibili, ancora a partire dalla fase della cosiddetta emergenza Rom,
quella di Maroni, diciamo.
Esattamente, cioè, questi 5 milioni di euro sono arrivati in un momento in cui l'emergenza era stata dichiarata illegittima dal Tribunale Superiore e quindi erano disponibili, ma non potevano più essere usati in un marco emergenziale, ma in una cornice più, diciamo, inclusiva, tra virgolette, almeno formalmente. Quindi non si poteva realizzare uno sgombero e basta, e bisognava appunto mascherare il progetto da un progetto di inclusione rivolto alla popolazione rom.
E quindi come si è proceduto a livello pratico appunto per portare avanti questa operazione?
Una delle cose più significative dal mio punto di vista è che da subito il discorso, la retorica che si è creata e che non è stata messa in discussione da assolutamente nessun attore politico, da nessuno degli attori coinvolti nel progetto, era la retorica del rigore e solidarietà. Cioè, nei confronti degli abitanti di Lungo Stura Lazio, mai interpellati, mai coinvolti, mai appunto messi in condizione di partecipare al progetto, nei loro confronti bisogna agire con rigore e solidarietà. Che cosa significhi esattamente rigore e solidarietà non lo sa nessuno, però nella pratica significa che si è fatta una distinzione tra meritevoli e non meritevoli di rialloggiamento. Questa distinzione, i criteri sulla base di su cui è stata fatta questa distinzione, no, sono assolutamente oscuri, opachi, non c'è maniera di ricorrere, di metterli in discussione, si tratta fondamentalmente di criteri di tipo morale, perché chi ha un precedente penale, non c'è scritto da nessuna parte che non abbia diritto né lui né la sua famiglia a essere, per esempio, incluso in un progetto di rialloggiamento. È una punizione ulteriore, diciamo, che si aggiunge ed è una maniera fondamentalmente di prendere la giustizia nelle proprie mani, di farsi giustizia da soli, ma più in là dei tribunali, che per quanto noi, cioè, insomma, non crediamo in questo tipo di giustizia, ancora meno crediamo in una giustizia fai da te, tipo ti devo punire ulteriormente per
la legge del più forte, diciamo. Certo. Ma tra l'altro, all'interno di questo progetto, a proposito di, come dire, diciamo, strumenti paralegali, è stato introdotto questo nuovo, diciamo, strumento che poi è stato anche sbandierato in tutta Italia come molto innovativo e da dice diffondere il patto
di
immersione.
Okay. Esatto, sì. E il patto di immersione, anche questo è stato uno strumento estremamente opaco ed estremamente poco chiaro nel suo funzionamento. Sì, appunto, in una logica in cui il welfare universale ormai è una cosa di cui ci dobbiamo dimenticare, è obsoleto, eccetera, quello che si presenta come uno strumento vincente è lo strumento dei patti individualizzati. Cioè, il diritto universale è finito, quello che ci rimane sono i contratti individuali. E in questo caso le cooperative del terzo settore che erano coinvolte nel progetto, una volta individuate le famiglie beneficiarie, hanno presentato a ognuna di queste famiglie un patto da firmare, il cosiddetto patto di immersione. La retorica che c'era dietro tutto questo era che, insomma, si trattava di un percorso impegnativo, che noi non è che regaliamo le case ai rom. Per giustificare il progetto davanti agli occhi della cittadinanza, bisogna fare molta enfasi sul fatto che i rom se le devono sudare queste case, insomma. E questi patti prevedevano appunto il rispetto di tutta una serie di impegni da parte delle famiglie che li firmavano, come da una parte impegni che sono già sanciti dalla legge italiana, come quello di mandare i bambini a scuola, e che non dovrebbero essere, insomma, ulteriormente come dire, formalizzati. E dall'altra, un altro tipo di impegni, come quello di distruggere la propria baracca con le proprie mani e impegnarsi a dividere il materiale con cui la baracca è stata costruita, a seconda della tipologia, legno, vetro, ferro, nell'ottica di una sostenibilità ecologica del progetto. Quindi i Rom si devono distruggere con le loro mani la casa in cui hanno abitato per anni, in cui sono nati i loro figli, in cui, come in qualsiasi ambito domestico, hanno tutta una serie di ricordi, eccetera, e devono, visto che sono degli zozzoni, devono dividere, fare la raccolta differenziata del materiale di cui è costruita la casa. Cioè, questa era una delle clausole che, tra le varie, che apparivano in questi patti di emersione. Il non rispetto del patto di emersione implicava la espulsione dal progetto. Da parte loro, le cooperative si impegnavano a sostenere economicamente i primi mesi di affitto nella nuova casa di queste famiglie.
Ecco, arrivando alla questione appunto economica e della logica, come dire, soggiacente all'intervento volto a chi era ai meritevoli selezionati come appunto beneficiari di questo progetto, di fatto comunque era una logica di mercato, di inserimento all'interno di un mercato abitativo torinese che sappiamo essere assolutamente inaccessibile per fasce sempre più larghe della popolazione. Quindi immaginarsi chi come dire, da anni era costretto, non certo per scelta, a vivere in una situazione di indigenza, senza, come dire, acqua né luce, per ovvie ragioni di tipo economico. Quindi, cioè, il progetto in che modo, dal tuo punto di vista, ha scelto di affrontare proprio il bisogno abitativo di queste persone?
Beh sì, come dici tu, la destinazione di queste famiglie è stata quasi il progetto prevedeva che l'inserimento di queste famiglie nel mercato immobiliare praticamente solo privato, quindi un mercato immobiliare, come tu dici giustamente, inaccessibile a chi non ha un lavoro fisso, a chi, insomma, anche a molti di noi, ovviamente, non solamente ai Rom. E sì, questo risiede una delle contraddizioni forti di questo progetto.
E, cioè, di fatto ci si è creato alla fine un giro ovviamente di soldi molto importante, legato anche a chi era proprietario di questi immobili che sono stati presi in affitto, e da qui anche il coinvolgimento di Giorgio Molino, ad esempio. Però, esatto. Cioè, nel senso, se potessi anche sottolineare il fatto che appunto il contributo veniva dato, un contributo alle persone per potersi permettere di vivere in queste case private.
Sì,
per un
evidentemente si trattava di un percorso insostenibile a lungo termine, e di fatto cioè, queste famiglie, una volta prese e spostate in queste case, in cui hanno potuto vivere per case, io le chiamo case, però bisognerebbe precisare, perché in alcuni casi si trattava di stanze o stanzoni in appunto edifici non adatti all'abitabilità. Comunque, una volta prese e spostate queste famiglie hanno potuto rimanere in queste nuove strutture grazie agli aiuti all'affitto che sono stati stanziati durante i primi mesi, ma poi evidentemente, in assenza di qualsiasi altro sostegno economico, di l'impossibilità di accedere al mercato del lavoro regolare, eccetera, si è rivelata insostenibile come percorso, ma non era difficile da prevedere.
No, infatti diciamo che appunto il criterio morale sicuramente alla base della distinzione tra meritevoli e immeritevoli per entrare nel progetto, ma tutto il progetto proprio alla sua base partiva come dire, da una violenza di classe evidente, perché era ovvio sulla carta che non sarebbe stato possibile, anche per chi era beneficiario del progetto, mantenersi, tranne che per pochissimi casi, all'interno di queste strutture. Quindi a maggior ragione era evidente che si trattava di fatto di uno sgombero senza, come dire, alternative abitative per le persone che vivevano in quello spazio da anni, come giustamente hai ricordato tu.
Esattamente, ma se ci fai caso, questa logica di mercato non riguarda solamente il modo in cui è stato previsto il rialloggiamento di queste famiglie, ma in generale io penso che tutto il processo che stiamo assistendo di esternalizzazione del sistema del welfare, di outsourcing degli interventi sociali appaltati a enti privati, a organizzazioni private, tutta la subordinazione del settore no profit in generale alle dinamiche di mercato attraverso gli appalti, attraverso chi è in grado di fornire il servizio più economico, eccetera, cioè tutta questa logica di mercato permea in generale il settore del sociale in questo momento. E questo è un tema di cui si avverte assolutamente una mancanza nel dibattito attuale, e ci si limita. Cioè, quello che volevo evidenziare nel caso torinese è che più in là delle vendette personali, perché la denuncia di Marrone, l'indagine di Padalino che vanno a colpire Alotto, che vanno a colpire insomma
Curto Saccani, sì.
Più in là di singoli colpevoli, di vendette personali, di questo teatrino torinese, in generale la macchina dell'accoglienza in Italia sta dimostrando i suoi effetti assolutamente perversi e Torino può essere intesa come una copia in piccola di Mafia Capitale, però è un sistema realmente che va molto più in là dei colpevoli singoli.
Certo, hai fatto tra l'altro appunto bene a sottolineare come sì, questa vicenda sia di fatto permeata da giochi politici evidenti che riguardano tutte le persone coinvolte, e sarebbe, cioè, sicuramente non è nostra intenzione, come dire, occuparci di questo che giustamente hai chiamato, certo, teatrino che si svolge attraverso questa indagine ordita da Padalino. Però in tutto questo appunto la situazione attuale delle persone che sono state oggetto di questo progetto qual è?
Guarda, la situazione attuale forse la conosci meglio tu e forse ci puoi dire meglio tu qualcosa. Io penso che molte di queste famiglie si trovano attualmente, e tu magari me lo puoi confermare, in un limbo di incertezza in cui alcune sono rimaste nelle case che gli erano state assegnate, però adesso nell'impossibilità di pagare l'affitto si trovano sotto sfratto, e altre sono riuscite a rimanere grazie a un rinnovo del progetto attraverso la ricerca di altri fondi e attraverso magari enti ecclesiastici legati alla pastorale migranti e non so bene, insomma, comunque è tutto una situazione di sgomberabilità continua in realtà, cioè la condizione di queste famiglie è la perenne sgomberabilità, sono sempre sotto sfratto.
Certo, e ricordiamo anche appunto tutti coloro che si sono di fatto, come dire, sparsi alla bella e meglio sul territorio torinese cercando riparo altrove, tra cui anche esatto, il campo
gli esclusi dal progetto.
Certo, gli esclusi o quelli che comunque nel tempo sono stati sfrattati, perché casi di sfratto ovviamente ce ne sono stati già nel corso degli anni, e appunto il campo di Via Germaniano, che la nuova amministrazione ha un po' rappresentato e significato come il suo fiore all'occhiello, nel senso che si parla ormai da mesi di sgombero di quello spazio, e quindi staremo a vedere quali saranno le politiche messe in atto da questo governo a 5 Stelle, che per ora comunque ha già inasprito sicuramente i controlli in quell'area e diciamo, sì, la repressione da parte delle forze dell'ordine.
Sì, diciamo che adesso Germaniano è il nuovo posto al centro del mirino, insomma.
Certo, e quindi appunto staremo anche lì a vedere quello che succederà, perché come giustamente hai detto tu, quello della città possibile, diciamo che è stato il caso, diciamo, eclatante anche in virtù dell'entità, diciamo, dei fondi coinvolti all'interno del,
esatto,
progetto. Però questo genere di cose sono già avvenute negli anni passati per anni e continuano a avvenire esattamente mentre parliamo, quindi non potremo fare altro che continuare a seguire l'evolversi della situazione e soprattutto cioè, nel tentativo di guardare anche a coloro che da parte della stampa, da parte dei politici, da parte dei magistrati non sono altro che oggetti e corpi di cui disporre, ma non sono mai soggetti attivi e diciamo né interlocutori né persone portatrici di una voce, quale invece noi crediamo che siano assolutamente.
Esattamente.
Cecilia, noi ti ringraziamo del tuo intervento e magari ci sentiremo appunto in base anche all'evolversi della situazione in futuro per altri aggiornamenti.
Certamente, buona continuazione.
Anche a te, buona giornata.